In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltato. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù ci manifesta qual è il motivo che determina il comportamento della sua vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cristo è venuto in mezzo agli uomini ed ha una preoccupazione: che l'uomo viva, anzi, che abbia un supplemento di vita. Questo indica il rapporto che il Signore stabilisce con noi, perché succede qualche cosa anche con le persone che noi amiamo, fra noi e loro. Nella famiglia, quando è che i genitori sono contenti? Quando i figli sono contenti. Punto. Dove la soddisfazione e la gioia è come un'onda di ritorno secondo la corrente affettiva. Ritorna. Gesù quindi stabilisce con noi primariamente un rapporto affettuoso, di uno che ama la nostra vita, che ama noi stessi in tutta la realtà e la complessità in cui noi ci troviamo. Questo non è un fatto nuovo nella storia, anche se è portato a compimento e intensificato. Abbiamo sentito l'inno di riconoscenza a Dio di un uomo che è vissuto prima di Cristo, però ha vissuto l'esperienza della compagnia del suo Dio e ha espresso ciò che ha sperimentato nella sua vita attraverso l'espressione: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. La tranquillità di un uomo che sa che la sua esistenza è in mano di uno affidabile. Egli trascorre quindi i suoi giorni sapendo che il destino della sua vita è garantito nel suo risultato. Questo uomo è un ebreo e non è che la storia di questo popolo sia una storia serena. Conoscete tutti la liberazione dall'Egitto. Poi per due volte c'è stata la deportazione in Oriente del popolo ebreo, con tutte le guerre che ci sono state. Però questo uomo, anche nella variazione dei tempi, egli rimane in una serenità fondamentale. L'essere della sua persona è nelle mani di qualcuno che è affidabile. Questo è l'atteggiamento. Questo sentimento è quello che Gesù vuole che sia in noi. E come nel Vecchio Testamento Dio ha scelto un popolo, immagine del gregge, ha scelto un popolo e all'interno di questo popolo ha operato la salvezza di tutte queste persone in modo privilegiato come luogo della sua azione nella storia degli uomini. Un popolo che, essendo nella storia, è soggetto a tutte le condizioni del tempo e dello spazio. Quello che Gesù viene a dirci è che anche la Chiesa è un popolo ed è il popolo di Dio. Essere un popolo vuol dire vivere nel tempo, secondo tutte le vicissitudini di chi vive nel tempo. E come ogni popolo ha delle oscillazioni anche di civiltà, di correttezza, di gioia, di sofferenza, così anche nella Chiesa ci sono queste oscillazioni del tempo. Questo non ci deve turbare oltre ogni limite. Ma occorre che noi, sapendo che il Signore è venuto ed è con noi e rimane con noi perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. C'è un problema. Nella grande storia del Regno di Dio, che conta almeno 1000 anni prima di Cristo, è già iniziato il secondo millenario dopo Cristo, c'è che noi siamo immersi in un progetto, in un programma dove la vita di ciascuno di noi è un frammento minimo. Non possiamo quindi pensare che nel corso della nostra esistenza ci sia il compimento del progetto complessivo. Però ciascuno di noi fa parte di questo popolo perché è stato personalmente chiamato da Dio. Ciascuno di noi non è una solitudine, ma è già in una unità che l'Apostolo Paolo chiama il corpo di Cristo. E quindi occorre che ciascuno di noi, che ha esperienza direttamente della sua vita, della sua unica vita, occorre però che consideri che la sua esistenza è in relazione con l'esistenza, per un progetto di Dio, delle persone che come lui credono in Gesù Cristo. Noi tendiamo a dimenticarlo questo. E invece è importante che noi sentiamo la solidarietà con tutti coloro che credono in Gesù Cristo. E da superare la tendenza dell'omogeneizzazione. Cristo ha chiamato per vocazione queste persone, per nome, capite? E questo non si può cancellare. Questo non è per loro merito, ma perché ci sia nel mondo una realtà fisica, storica, che segue e accoglie la persona di Gesù Cristo e riceve immediatamente da Lui quel supplemento di vita e di vera vita che corrisponde alla vera umanità. Il progetto di Cristo è anche il progetto della Chiesa, è anche il progetto di ogni cristiano che vuole che tutti gli uomini vivano e la vivano secondo tutta la dimensione dell'umano. Il campo quindi di presenza dei cristiani nel mondo è lo stesso campo del progetto di Dio, che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Per cui il popolo cristiano è un popolo che è immerso in mezzo a tanti altri popoli. Occorre quindi che il cristiano abbia una certa vigilanza, perché nel mondo continuano, oltre quello cristiano, tanti altri progetti. fa parte della fertilità dell'intelligenza dell'uomo. Ma il cristiano è giusto che sia e abbia coscienza di essere nel mondo a servizio dell'intera umanità e vivendo della persona di Cristo secondo la concezione che Cristo ha dell'uomo, egli trasmette attraverso il rapporto che ha con le altre persone in fondo l'annuncio di Cristo. Perché l'annuncio di Cristo primariamente è il rapportarsi con le persone secondo l'immagine che dell'uomo ha portato Cristo. Questo è il messaggio e l'annuncio che i cristiani debbono portare al mondo. Come Cristo ha guardato te e ha dato a te la coscienza del significato della vita, così tu sei chiamato a stabilire un rapporto con le altre persone secondo questa modalità. Vedete il punto? Per cui è l'esistenza del cristiano, la vita del cristiano, la vita portata da Cristo nel mondo, che è il luogo della missione e dell'annuncio all'interno di questo mondo. Occorre quindi che ciascuno di noi non pensi a se stesso come un atomo, un briciolo di sabbia buttato qua in mezzo al mondo, ma veda se stesso come dato primario, chiamato all'esistenza per formare il popolo di Dio. Questo occorre che l'abbiamo presente, in modo tale che la tristezza e la solitudine non abbiano ad entrare nella concezione di noi stessi, anche se ci sono delle variazioni e delle oscillazioni, dovute al fatto che Cristo è entrato nella storia, chi segue Cristo vive nella storia, in mezzo agli uomini. Il richiamo che ci viene in modo esemplare è quello di questo ebreo che dice: il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Notate che è bellissimo questo salmo, perché ha in se stesso tutta l'esperienza della condizione umana, del grido dell'uomo nei confronti di Dio, e nello stesso tempo un uomo che sperimenta la risposta di Dio. Un uomo che vive nel tempo, sapendo che ogni giorno della sua vita è un investimento per se stesso e per tutta l'umanità. E quindi un uomo che vive in tutto l'orizzonte del mondo, dello spazio e del tempo, perché l'uomo è destinato a questo, secondo il progetto di Dio, secondo la vocazione che Dio gli ha dato, e ciò che Dio ha stabilito per ciascuno di noi è una realtà buona, anzi, una realtà molto buona.